parola di Dio, quanto è buono e quanto è bello che i figlioli del Signore si trovino assieme. E allora stamattina abbiamo la gioia di avere queste nostre sorelle che sono venute da lontano. La gioia ce l'abbiamo sempre, però quando ci siete anche voi, diciamo, e vorremmo avere ancora tanta più gioia avendo anche tante altre persone che non conosciamo, ma che siamo sicuri che sono le porte che possono entrare. Quello dipende dal Signore, ma dipende anche dai nostri comportamenti, che certe volte non siamo proprio sempre pronti ad accogliere delle persone nuove nella nostra comunità, nella nostra vita. Dici, ma che stai dicendo? Dobbiamo pensare bene a queste cose. E allora, sentivo questa bella preghiera che ha fatto, tutte belle le preghiere, ma è molto centrata con il culto di questa mattina, quello che leggeva la sorella Laura. Ah, sei da giù, scusa, non ti vedevo. No, molto bello questo che dice il Signore Gesù. E lì sta racchiusa tutta la nostra certezza del fatto che Lui che ha scelto noi, e che non siamo noi che abbiamo scelto Lui. Qui poi si potrebbe innescare tutta una serie di cose che ci porterebbero molto lontano, ma la parola di Dio è veramente quella che fa da spartiacque. Questa mattina io sono convinto che il Signore ci vuole dire qualcosa di importante, di molto importante, per un cammino ulteriore, un cammino spirituale. E vorrei che, allora, andiamo un attimino, leggiamo velocemente, si fa per dire velocemente, sono solo due versetti, nella lettera di Giacomo, allora pagina 1205, e i versetti sono, allora il capitolo 1, i versetti sono quelli che vanno dal 22 al 25. E ne approfittiamo delle nostre sorelle che sono da Milano, la facciamo leggere a Barbara. Allora, i versetti sono dal 22 al 25, capitolo 1, lettera di Giacomo.
Mettete in pratica la parola, non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare.
Grazie. Allora, sentiamo bene queste parole, ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. E qui c'è la tragedia. E poi l'altra cosa, che fa un esempio molto, molto, molto bello e calzante, dice quando, perché se uno è un ascoltatore della parola e un esecutore, è simile a uno che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, ma poi come se ne va non si ricorda più di chi era e com'era. E poi andiamo decisamente nel Vecchio Testamento, andiamo nelle cronache, la seconda, pagina 470, due cronache, il capitolo 34, che è un capitolo abbastanza lungo, e facciamo così, così cambiamo anche il tono di voce, però è completo per quello che il Signore vuole dirci questa mattina. E mentre voi cercate, allora la prima parte la facciamo leggere a Rosi, cioè dall'1 al 13 completo, e poi dal 14 fino alla fine, cioè al 33, magari la facciamo leggere a Valentina.
Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare e regnò 31 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore e camminò per le vie di Davide suo padre senza scostarsene né a destra né a sinistra. L'ottavo anno del suo regno, mentre era ancora ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide suo padre e il dodicesimo anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli altri luoghi, dagli idoli di Astarte, dalle immagini scolpite e dalle immagini fuse. In sua presenza furono demoliti gli altari dei Baali e abbattute le colonne solari che c'erano sopra. Frantumò gli idoli di Astarte, le immagini scolpite e le statue e le ridusse in polvere, che sparse sulle tombe di quelli che avevano offerte loro dei sacrifici. Bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari e così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nelle città di Manasse, di Efraim, di Simeone e fino a Neftali. Dappertutto, in mezzo alle loro rovine, demolì gli altari, frantumò e ridusse in polvere gli idoli di Astarte e le immagini scolpite. Abbatté tutte le colonne solari in tutto il paese di Israele e tornò a Gerusalemme. Il diciottesimo anno del suo regno, dopo aver purificato il paese e la casa del Signore, mandò Safan, figlio di Asalia, Maaseia, governatore della città, e Joah, figlio di Joacaz, l'archivista, per restaurare la casa del Signore suo Dio. Quelli si recarono dal sommo sacerdote Chilchia e fu loro consegnato il denaro che era stato portato nel Tempio di Dio e che i Leviti, custodi della soglia, avevano raccolto in Manasse, in Efraim, in tutto il rimanente di Israele, in tutto Giuda e Beniamino e fra gli abitanti di Gerusalemme. Essi lo rimisero nelle mani dei direttori preposti ai lavori della casa del Signore e i direttori lo diedero a quelli che lavoravano nella casa del Signore per ripararla e restaurarla. Lo diedero ai falegnami, ai costruttori per comprare delle pietre da tagliare e del legname per l'armatura e la travatura delle case che i re di Giuda avevano distrutte. Quegli uomini facevano il loro lavoro con fedeltà. Ad essi erano preposti Iat e Obadia, levite dei figli di Merari, e Zaccaria e Mesullam dei figli di Cheat per la direzione e tutti quelli dei leviti che erano abili a suonare strumenti musicali. Questi sorvegliavano pure i portatori di pesi e dirigevano tutti gli operai occupati nei diversi lavori. Fra i leviti addetti a quei lavori ce n'erano di quelli che erano segretari, commissari e portinai.
Mentre si prelevava il denaro che era stato portato nella casa del Signore, il sacerdote Chilchia trovò il libro della legge del Signore, data per mezzo di Mosè. Chilchia parlò a Safan, il segretario, e gli disse: «Ho trovato nella casa del Signore il libro della legge». E Chilchia diede il libro a Safan. Safan portò il libro al re e gli fece al tempo stesso la sua relazione, dicendo: «I tuoi servi hanno fatto tutto quello che è stato loro ordinato. Hanno versato il denaro che si è trovato nella casa del Signore e l'hanno consegnato a quelli che sono responsabili dei lavori e degli operai». Safan, il segretario, disse ancora al re: «Il sacerdote Chilchia mi ha dato un libro». E Safan lo lesse in presenza del re. Quando il re udì le parole della legge, si stracciò le vesti. Poi il re diede quest'ordine a Chilchia, a Daikam, figlio di Safan, ad Abdon, figlio di Mica, a Safan, il segretario, e ad Asaia, servitore del re: «Andate a consultare il Signore per me e per ciò che rimane di Israele e di Giuda riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, poiché è grande è l'ira del Signore che si è riversata su di noi, perché i nostri padri non hanno osservato la parola del Signore e non hanno messo in pratica tutto quello che è scritto in questo libro». Chilchia e quelli che il re aveva designati andarono alla profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tocat, figlio di Casra, il custode del bestiario. Lei abitava a Gerusalemme, nel secondo quartiere, e quelli le parlarono nel senso indicato dal re. Lei disse loro: «Così dice il Signore, Dio di Israele: dite all'uomo che vi ha mandati da me: così dice il Signore, ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, farò venire tutte le maledizioni che sono scritte nel libro, che è stato letto in presenza del re di Giuda, poiché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani. Perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda che vi ha mandato a consultare il Signore direte questo: così dice il Signore, Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udite. Poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le sue parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, poiché ti sei umiliato davanti a me e ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato, dice il Signore. Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. E i tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo e sopra i suoi abitanti. E quelli riferirono al re la risposta. Allora il re mandò a chiamare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì alla casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti e i leviti, e tutto il popolo, grandi e piccoli, e lesselò in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa del Signore. Il re, stando in piedi sul palco, fece un patto davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore, osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le sue leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole del patto scritte in questo libro. E fece aderire al patto tutti quelli che si trovavano a Gerusalemme e in Beniamino. E gli abitanti di Gerusalemme si conformarono al patto di Dio, Dio dei loro padri. Giosia fece sparire tutte le abominazioni da tutti i paesi che appartenevano ai figli di Israele e impose a tutti quelli che si trovavano in Israele di servire il Signore, loro Dio. Durante tutto il tempo della vita di Giosia, essi non cessarono di seguire il Signore, Dio dei loro padri.
Grazie. Adesso vi leggo, questo ve lo leggo io, poi andate a cercarvelo se volete. E in 1 Re, nel capitolo 13, c'è soltanto i primi due versetti, vi leggo. Qui risaliamo a 300 anni prima di Giosia. Ci dice così: un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine del Signore, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso. E per ordine del Signore si mise a gridare contro l'altare a dire: altare, altare, così dice il Signore, ecco, nascerà alla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te bruciano incenso e si arderanno su di te ossa umane. Cari fratelli e sorelle, quello che abbiamo appena letto si trova nella parola di Dio. Queste parole sono state scritte 300 anni prima, 300 anni prima il nome di Giosia è stato nominato, come in un altro caso da Geremia 150 anni prima è stato nominato il nome di Ciro. Questo per dire che il Signore ci conosce ancora prima che nasciamo, nome, cognome, patente, targa, conosce ogni cosa di noi, su questo non abbiamo dubbi. Ecco perché ho voluto prima citare il fatto che il Signore ci conosce a fondo e che Lui sceglie, in questo caso ha scelto Giosia per compiere questa opera di purificazione. Ma quando leggiamo tutte queste cose che abbiamo letto qua, leggo qualcosa così, ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti farò venire tutte le maledizioni che sono scritte sul libro che è stato letto in presenza di Giuda, quello che poi in sostanza ha letto Renata prima nella preghiera. Poiché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso ad altri dei, provocando la mia ira con tutte. Noi pensiamo sempre che tutto ciò che noi leggiamo sia rivolto esclusivamente agli ebrei e pensiamo sempre, è vero, ma se questo è vero allora noi siamo fuori, siamo esclusi, non apparteniamo al Signore, perché c'è scritto che dei due popoli ne farà uno soltanto e di questo popolo fanno parte quelli che Gesù ha scelto, il Padre conosce, dice se il padre non li attrae a me, non giungeranno alla fede. Allora poi si insinuano tutta una serie di cose. Ma cerchiamo di capire bene, fratelli, che cosa sta succedendo. Sta succedendo oggi come ieri, ma oggi che noi celebriamo noi stessi. O l'amore, la verità di Dio, che esulano al di là di ogni pensiero umano. Cioè, voglio dire, noi celebriamo noi stessi o l'amore di Dio, no? Che è la verità di Dio, che esulano da ogni pensiero umano, cioè una religione lontana, fatta per gli uomini e non per Dio. Questo è il problema. Quale delle due cose noi mettiamo in pratica? Consumiamo il culto come un rito, eh? Attenzione, veniamo qua, consumiamo il culto, ci sono tanti culti, vedete, lì c'erano i culti di Astarte, c'era quello che volete, ma c'era anche il culto del Signore. Ma vediamo che cosa è successo poi nel frattempo e che cosa era successo anche nella casa del Signore. Allora noi consumiamo questo culto come un rito, anzi il culto viene recitato con parole, con frasi che colpiscono il sentimento di quelli che ascoltano, no? Sentimento religioso, ma niente, nulla cambia nella vita di quelli che ascoltano. Il più delle volte si pensa che il predicatore abbia la soluzione dei nostri problemi, e questo è vero, si viene dalla parola di Dio. C'è la soluzione dei nostri problemi per la nostra vita, per la nostra salvezza, c'è da queste parole, altrimenti diventa ogni cosa inutile, ogni cosa assurda. Si sentono alla fine preghiere di ringraziamento per le parole udite, toccanti, vere, sconvolgenti. Non sono qui, ovunque. I nostri cuori, per i nostri cuori quelle parole fanno centro, cari fratelli e sorelle, eppure nella nostra vita nulla cambia. È segno che io guardo come in uno specchio, come dice il fratello Giacomo nella sua lettera, come in uno specchio, e andando via non mi ricordo più dall'immagine che io ho visto. Analizziamoci, fratelli, ci troviamo in un culto, ci troviamo qua dove sta scritto che quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Il Signore è qui in mezzo a noi, in spirito e in verità. Allora analizziamoci davanti a questo. Il re Giosia fece una cosa che anche noi dovremmo fare, è una cosa importante, ma non sono quelle frasi fatte, perché si sente in tante predicazioni di ogni genere, si dicono quasi, ma sono quasi frasi fatte, ma noi pensiamo bene a questa cosa. Il re Giosia invece, abbiamo visto cosa ci racconta, che già dall'età di 8 anni cominciò a cercare l'Eterno, l'Iddio di Davide suo padre, già dall'età di 8 anni cominciò a fare questo. E all'età di 12 anni cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dagli idoli e dagli alti luoghi. Ma Giosia non solo demolì ogni struttura, ma la rese in polvere, tant'è che il suo zelo per il Signore era grande. Le ridusse in polvere queste cose e le sparse sulle tombe di quelli che avevano innalzate, che l'avevano innalzate, così come era stato profetizzato 300 anni prima. Aveva fatto questo di questi signori che erano profeti, ma profeti di Baal, profeti di Astarte, ma erano dei falsi maestri. E noi abbiamo avuto nella nostra vita dei falsi maestri, ma questo non è sufficiente, perché Giosia viveva in mezzo agli idolati. Abbiamo visto che il Tempio del Signore è stato sconquassato, hanno dovuto rifare il tetto, hanno dovuto fare ogni cosa, perché i re che c'erano stati prima hanno fatto quello che hanno voluto, e addirittura hanno portato delle statue nel Tempio del Signore. Gli idoli sono stati portati dentro, cari fratelli e sorelle. Gli idoli non sono fuori di qua, non immaginiamo che siano fuori di qua, perché noi siamo santi, e certo, è santo chi è santo, è santo chi il Signore Gesù ha scelto, sicuramente. Quindi Giuda e Gerusalemme erano impura a causa di tutti questi idoli e delle ossa immonde dei loro sacerdoti, cioè l'immondizia era ancora lì in mezzo a loro, anche se erano morti da 300 anni. È questo che ci dice la parola di Dio. Gli idoli che erano lì, dei loro sacerdoti, che pure erano morti da anni, ma erano pur sempre immonde queste ossa. Cioè l'inimicizia con Dio è talmente grande, è talmente grande in questi casi. Così anche noi siamo impuri, cari fratelli e sorelle, siamo impuri dei nostri vecchi idoli, se non demoliamo definitivamente ogni cosa che è appartenuta, che ci è appartenuta quando eravamo nel mondo con i nostri idoli, che è appartenuta al mondo dei nostri idoli. Vedete, noi pensiamo sempre con molta leggerezza, e adesso vedremo con quanta leggerezza pensiamo, anche quando pensiamo di aver fatto tanta pulizia, no, nella nostra vita. Gerusalemme e Giuda erano contaminate, cari fratelli e sorelle. Che un giorno sarebbe arrivato questo re di Giuda era già profetizzato 300 anni prima, come vi ho detto, chiamato per nome. La parola di Dio parla liberamente contro questi re malvagi che hanno distrutto, che hanno fatto, ma non è stato possibile a tutti i re che si sono succeduti di cambiare, di modificare una parola della parola di Dio. Non è stato possibile fare questo, cari fratelli e sorelle. Non è stato il loro potere, così come non è stato potere nei secoli fino ad oggi di modificare la parola di Dio, di coloro che avrebbero voluto farlo per torcerla a danno della verità, ma non hanno potuto farlo perché il Signore ha vegliato nei secoli fino ad oggi. Ma c'è un insegnamento in questo capitolo 2 di questo capitolo 34, è che dopo la purificazione completa, dopo la purificazione completa di questi idoli, dice che fece pulizia Giosia, è successo un altro fatto, e di questo dobbiamo stare attenti. È successo che il rotolo della legge, cioè quello della parola di Dio, fu trovato per un motivo particolare. Vuol dire che in quel periodo non si leggeva più la parola di Dio, no? E l'unica cosa che Giosia aveva fatto era quella di demolire queste strutture. Poi, se volete, c'è un parallelo nel libro dei re, ci sono delle cose di una nefandezza tale che fanno veramente impressione quanta malvagità c'era e quante ce n'è ancora nella nostra vita, queste impurità che continuano ad esistere, ma non sono delle giustificazioni. Il Signore sta accusando, è un'accusa, non è una giustificazione per dire, tanto abbiamo detto in un culto quante impurità ci sono nella nostra vita e tanto va bene, continuiamo a tenerle. Ma volevo dire che questo, cari fratelli e sorelle, è così anche per noi, cari fratelli e sorelle. Cioè, prima dobbiamo purificare le nostre vite dagli idoli e solo dopo troveremo il libro della legge, solo dopo potremo comprendere appieno ciò che il Signore ci vuole dire, che vuole dire alle nostre vite, soltanto dopo far fare alla parola di Dio l'effetto che deve fare nelle nostre vite, cioè quelle di mutarle e di consacrarle finalmente all'Iddio vivente e vero, vivente e vero. Questo libro possiamo ritrovarlo anche noi, se vogliamo, e sto usando la parola ritrovarlo, perché se non produce effetto in noi è semplicemente perché non abbiamo lo spirito di Giosia, cari fratelli e sorelle, che aveva questo già nel cuore da quando era piccolo, quello di cercare il Signore, quello di cercare il Signore e di fare pulizia di tutti questi idoli. Non abbiamo, vuol dire, il desiderio di rimuovere, cari fratelli, e di bruciare definitivamente sull'altare della nostra fede le ossa della nostra vecchia religione. Noi abbiamo una vecchia religione, cari fratelli e sorelle, che tanta volte la trasformiamo in quella nuova, ma rimane sempre vecchia, perché è la religione dei nostri pensieri. Non abbiamo il coraggio di seppellire definitivamente, di disseppellire, no, le ossa, anche se sono di 300 anni, anche se sono passati 300 anni, di prendere queste ossa, di riesumarle, perché sono la cosa che ci impedisce di comunicare con il Signore, di resumare, di bruciarle e di disperdere le ceneri nelle acque, così come si faceva, così come sta scritto, che le portino via per sempre queste ceneri maledette di persone che hanno contestato il Signore, che si sono opposte al Signore, che gli hanno posto resistenze di ogni tipo e di ogni genere, peccando in continuazione. Ma chi sei tu, rottame tra i rottami, che ti permette di contendere con il tuo creatore? Il mondo è pieno di queste persone, ma non solo fuori, fratelli, ma guardiamo che contendiamo anche dentro. Ma c'è un altro fatto che dopo il ritrovamento del libro della legge, il re Giosia scopre quello che aveva fatto era buono, ma quello che scopre ancora è un'altra cosa, secondo l'ordine dell'Eterno, cioè che lui quello che aveva fatto, cioè prendere le statue e demolirle, ha bruciato le ossa dei profeti, ha fatto ogni cosa. Dopo che ha fatto ogni cosa trova questo libro, e trovando questo libro si rende conto, dice, quando vanno gli leggono quello che il libro dice, cioè la legge di Dio, la parola di Dio, si stracciano le vesti. E poi immediatamente diede ordine a Chilchia e a Safan e dice: andate a consultare il Signore per me e per ciò che rimane di Israele e di Giuda riguardo alla parola di questo libro che si è trovato, poiché grande è l'ira del Signore. Quando ha capito, che cosa ha capito? Non è bastato demolire gli idoli visibili, grandi, grossi. Si rende conto che non aveva messo in pratica la parola di Dio, che lui era mancante, cioè che non era sufficiente, poiché c'erano carenze gravi nel popolo. Non solo, lui aveva demolito quello che aveva fatto fino a quel momento, quindi era un uomo giusto, tant'è vero che c'è scritto che fece bene, però c'erano delle carenze gravi nel popolo, e che era sicuramente pieno di idoli domestici, cari fratelli, solo, no? Non ci sono solo, sai, l'aspetto esteriore, c'erano gli idoli domestici. Giosia aveva abbattuto le statue, le colonne, i templi pagani, che perfino erano stati messi nel Tempio del Signore. Ma pensate che sfregio! Dopo questo, vi ricordate? Tutti si ricordano del momento dell'inaugurazione del Tempio con Salomone. E poi guardate che cosa era successo. Avevano fatto tutto ciò che era malvagio davanti agli occhi di Dio. E quindi non era sufficiente soltanto che il re distruggesse le statue che c'erano visibili, le colonne eccetera, ma veniva richiesto molto di più. È per quello che si stracciò le vesti il re, e questo che veniva chiesto a loro viene chiesto a noi, cari fratelli e sorelle. Ma lo scoperto del libro, leggendo, scoprì che la situazione era molto molto grave. Non so se noi riusciamo a scoprire queste cose, leggendo la parola di Dio, o ci sentiamo così sufficienti, perché se ci sentiamo così sufficienti vuol dire che ci siamo fatti una religione per conto nostro, cioè noi abbiamo un altro idolo, questi sono gli idoli domestici. Non bastava abbattere le cose più apparenti, ma sicuramente bisognava cambiare e convertire il cuore del popolo, oltretutto, che così tanto si era allontanato dal Signore. Cioè era una cosa irriconoscibile. Anche noi che diciamo credenti siamo irriconoscibili, diventiamo irriconoscibili, e quando, al punto tale che quando andiamo davanti al Signore, che noi crediamo di conoscerlo, dice: ma chi siete? Io non l'ho mai conosciuto. È scritto così o non è scritto così, fratelli e sorelle? E questa è la verità. E questa è la verità. E se è una verità, sarà un'amara scoperta per coloro che continuano a disprezzare i richiami del Signore in continuazione. Si continui pure su questa strada. Si continui pure su questa strada. Dopo aver abbattuto ogni cosa, fratelli e sorelle, ogni idolo di ogni genere, ora bisogna chinarsi per riconoscere la parola di Dio e metterla in pratica. È questo che ha scoperto Giosia. Ma era giusto, aveva fatto tutto, bravo, benissimo, ha distrutto le statue, ha fatto ogni cosa, certo, ma non era sufficiente. Il Signore aveva fatto capire che era mancante, e ognuno esamini se stesso di quanto è mancante. Gli ha fatto capire che questo non bastava, e per questo si straccia le vesti. Uno giusto, fosse stato un altro, dice: mamma mia, ma lui era uno giusto, era giusto. È come Isaia dice: ahimè, sono un uomo dalle labbra impure, chi sono io per poter parlare agli altri? E qui avviene la stessa cosa. Dopo aver abbattuto ogni cosa, è ora di chinarsi, di riconoscere la parola di Dio, di metterla in pratica. E questo lo legge attraverso questo libro. Il Signore dice: il Signore non fa le cose a caso, le fa ritrovare al momento opportuno, cari fratelli e sorelle. Per ognuno di noi, stiamo attenti, che ognuno di noi è tutto scritto. È tutto scritto, cari fratelli e sorelle. La nostra vita, il Signore conosce ogni cosa nostra. E non facciamo i furbi perché pensiamo che oggi va tutto bene. È tutto scritto, cari fratelli e sorelle. Al momento opportuno il Signore risponderà, in modo perfetto risponderà.
Non è sufficiente abbattere delle pietre con una forma di idolo, con una forma di... Non è sufficiente questo, bisogna pregare, bisogna piegare il cuore e la propria volontà a quella del Signore. Ecco cos'è l'idolo, la nostra volontà, cari fratelli e sorelle. Eppure quando si dice il Padre nostro si prega, Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà. E quante bugie si dicono pregando, si mente pregando, fratelli e sorelle. Che idoli sono questi? Sono dei grandi idoli, perché si fa una preghiera, la preghiera di Gesù si è insegnato e poi si fa esattamente il contrario. Ma se delle persone del genere pensano di scampare al giudizio di Dio, io non sono responsabile, cari fratelli e sorelle, delle cose che sto dicendo. Cioè, sono responsabile delle cose che dico, ma non sono responsabile delle cose che avverranno. Non lasciamoci ingannare dal laccio della nostra mente, questo è il problema, e del nostro cuore malvagio, di quella, questo laccio di, che è di una religione di comodo, fatta di parole buone, che sono così scontate come l'acqua tiepida. Sono così scontate le nostre parole buone, religiose, che sono come l'acqua tiepida. È vero che Gesù ha detto nella sua parola: si sono fatti maestri secondo le loro proprie voglie, cioè ognuno si alza la mattina e decide ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ma stiamo dando i numeri, ma stiamo dando i numeri. L'unica cosa giusta è quella che è la parola di Dio. Cioè, tu, anche se sei giusto, hai fatto tutto bene davanti alla parola di Dio, ti devi confrontare. Ecco perché il re si straccia le vesti. Ma Gesù non dice niente di diverso, dice: quando egli verrà, troverà egli ancora la fede sulla terra? Questa è la parola di Dio. E non lo dice gli increduli, perché si sa che loro non credono e sono senza Dio. Lo dice a noi, lo dice a noi che crediamo. Ognuno valuti le parole che sta ascoltando, fratelli e sorelle. Sì, cari fratelli, la storia si ripete come ai tempi di Giosia e di Noè. Stessa storia, stessa musica. L'uomo è lo stesso. Il re Giosia amava il Signore fin da piccolo, ma quando gli fu letto il libro della legge, dopo essersi stracciato le vesti, mandò a consultare il Signore per lui uno, perché dice: fammi vedere a che punto sono. Non è che dice: io sono giusto perché ho buttato le statue. No, va, dice: vai dalla profetessa, vai a vedere che cosa mi deve dire il Signore. Manda a consultare prima per me, poi per Giuda e per Israele, poiché nonostante egli avesse cercato il Signore, capiva, specchiandosi nella parola di Dio, che era mancante, che era mancante. Non so se questo avviene anche a noi, oppure leggiamo un versetto prima di dormire, giusto per tranquillizzarci, si fa per dire. Egli capiva, specchiandosi in questa parola, capiva quanto era mancante e quanto era compunto, e il Signore lo condona. Noi non so cosa capiamo davanti a questo specchio, davanti a questo io non so che cosa capiamo, e ognuno di noi è responsabile di se stesso. Qui non siamo una chiesa cattolica che il prete è responsabile per gli altri, si fa per dire, non è così. Per le anime, ognuno è responsabile della propria, personale, no? Allora, io non so veramente cosa capiamo davanti a questo libro. La situazione oggi non è diversa. Stiamo attenti a ritenerci a posto, cari fratelli e sorelle. Solo perché abbiamo cambiato vestito, cioè non ci sono più le statue di Astarte, no? Quelle che si portavano a spasso nella Chiesa Cattolica, no? Come ci ricordava il fratello l'altra sera, ma ci sono invece gli idoli domestici, ci sono invece gli idoli domestici, e poi non c'è sottomissione alla volontà di Dio, cari fratelli e sorelle. Va tutto bene, ma dobbiamo ascoltare la sua parola e metterla in pratica. Il Signore diceva: io tendo tutti i giorni le mani verso un popolo ribelle, dice il Signore. Ma queste non sono giustificazioni, sono delle accuse. Sono delle accuse. Noi, se non mettiamo in pratica la volontà di Dio, siamo degli idolatri. Questo dice la parola di Dio. Possiamo dire qualcosa di diverso? Se non mettiamo in pratica la volontà di Dio, vogliamo dire che siamo dei credenti? Oh, beati voi. Oh, beati noi, come preferite. Io non credo che sia così. Se noi ci opponiamo, oh, ogni giorno ci opponiamo alla volontà di Dio. Noi non siamo dei credenti, con la bocca lo onoriamo, ma con i fatti lo rinneghiamo. Poi ci sono ancora altri idoli, cari fratelli e sorelle, che sono molto invischianti. Ci sono altri idoli che sono molto invischianti, lo sto dicendo con molta tranquillità e serenità, che si chiamano i nostri problemi. I nostri problemi sono degli idoli. Dici, ma che stai dicendo? Un problema è un idolo? Sicuro. Sapete perché? Perché sono come quel cane che si morde la coda. Questo è il vero problema. Se non si capisce, non si capiscono queste cose qua. Cioè, cane che si morde la coda, stessa cosa, cioè non posso occuparmi completamente delle cose del Signore, perché in questo momento devo risolvere i problemi che mi stanno soffocando. Ecco, capisci la risposta? Ecco il cane che si morde la coda, cioè la non soluzione dei tuoi problemi, fratello o sorella. E tu non sai che ti stanno soffocando proprio per questo motivo, perché sono degli idoli. Sono degli idoli della tua vecchia religione, cioè del tuo vecchio modo di pensare e di credere. I problemi ti uccidono, un piccolo problema ti uccide, perché non credi. Non credi nel Signore. I tuoi problemi sono più importanti del Signore. In questo momento i problemi non posso. Ho tante cose da fare, non posso. No? È così che pensiamo noi, è così che agiamo noi. Ma se il Signore ci sta parlando ancora qui, perché oggi dice che è ancora giorno di grazia, e spero che le persone cambino, i credenti cosiddetti, no, i credenti sono già cambiati, perché naturalmente vedi che il loro cuore cambia di giorno in giorno e si rinnova di giorno in giorno. Tu devi sapere, se hai fede, che chi crede non ha idoli. Chi crede non ha idoli, fratelli e sorelle, ma l'Iddio vivente è vero nella sua vita, che sa condurre tutta la tua vita, l'Iddio nostro, vivente e vero. Se questo, io immagino che queste persone che sono in queste cose sono veramente benedetti, meno male. Io mi auguro veramente, un Iddio così ad ognuno, se così è. E allora, questo Iddio vivente e vero, che non è quello che abbiamo detto fino adesso, tutti questi idoli di ogni genere, ma è un'altra cosa, sa che sa condurre la tua vita, che è diverso dai tuoi problemi. Egli sa tutto, conosce tutto il tuo futuro in modo meraviglioso, se lo sa condurre in modo meraviglioso il Signore. Io posso parlare per esperienza mia personale, e non riguarda un caso, riguarda migliaia di casi, e di quante volte mi sono sentito in difficoltà e mi sono sentito quasi abbandonato, forse dico, ma come, Signore, non mi hai protetto sufficiente? Invece no, mi stava proteggendo molto più di quello che pensavo. In previsione il Signore ci protegge e sa comunque cambiare le cose a nostro favore, e sono cose che apprendiamo e comprendiamo solo dopo, per esperienza imparate quanto è buono il Signore ce lo dice, e noi non lo capiamo, ci preoccupiamo. Ma allora questo Iddio è veramente diverso da tutto il resto, che sa tradurre il male in bene. È questo l'Iddio che noi conosciamo, che vogliamo conoscere e vogliamo partire, sa tradurre il male in bene a favore di quelli che lo amano e gli sono sottomessi. Solo a favore di questi si muove il Signore, non degli idolatri ribelli, di cui la loro volontà è pari a quella di Dio o sovrana a quella di Dio. Dimenticatevi di avere del bene dal Signore se siete dei ribelli, e non pregate a caso solo perché adesso quello ha un problema. Sì, la mia vicina di casa sta morendo, preghiamo per questa qua. No, preghiamo purtroppo, per favore, preghiamo per il cuore di queste persone che si convertano. Testimoniamo loro della nostra fede forte. Non di fargli il piacere così, che di una persona che guarisce oggi e che muore domani, ma sempre nel peccato, andando contro la volontà di Dio. Ognuno si faccia questa domanda, cari fratelli e sorelle. Perché ho creduto? Punto interrogativo. A se stesso. Perché ho creduto? E se ho creduto? E perché cercavo veramente il Signore con tutto il mio cuore? o per una serie di circostanze che alla fine mi facevano comodo. È per questo che ho creduto. Ognuno, io non posso rispondere al posto di nessuno, se non posso rispondere per me stesso. Ognuno deve credere per se stesso, cari fratelli e sorelle. Deve credere per se stesso, deve confrontarsi davanti a Dio. Deve prendere tutti gli idoli passati, presenti e futuri e gettarli nell'immondizia. Deve avere la forza di parlare chiaro agli altri, non la forza di nascondersi. Ve l'ho già detto mille volte e continuo a dirlo. Il buonismo uccide la nostra immagine di credenti, la uccide, perché è l'incarnazione dell'ipocrisia, delle cose che Gesù odiava a morte. Sepolcri imbiancati, ipocriti. Voi non entrerete nel regno dei cieli se la vostra giustizia non supera quella dei farisei. Falsi come Giuda. Pensiamo che il Signore non sia buono, perché succede quello che noi siamo più buoni, il Signore ti prego. Cioè non lo vedi che quello soffre. Ma non lo vedi che quello soffre, Signore. Ma non lo vedi quando milioni di persone. Ma non lo sai, Signore, che soffrono queste persone, non lo vedi. Io ti prego per queste persone, Signore, vedi che soffrono. Ma tu non te ne accorgi che soffrono. È questo che siamo noi. E queste sono le cose che diciamo al Signore. Tu devi sapere, se hai fede, che chi crede non ha idoli. Chi crede non ha degli idoli di nessun genere, fratelli e sorelle. Che siano madre, padre, fratelli, sorelle, nipote, zii, non ci interessa. Non ha idoli di nessun genere. Non ha piaceri che siano superiori o pari al Signore. Perché non si può mettere una cosa alla pari del Signore. Non esiste. Nella mia fede, nella mia, non esiste una concezione del genere. È una concezione, se è così, completamente di peccato. A chi mi accostereste voi, dice il Signore? A chi possiamo accostarlo? Ma vogliamo scherzare? Tu devi sapere che chi crede non ha idoli di nessun genere. Altrimenti sei già morto. Sei già morto se tu hai degli idoli. Se hai oggi la facoltà di ascoltare la parola di Dio, fatti quattro conti. Ma il Dio vivente è vero, è un'altra cosa. Sa condurre la tua vita, affida la tua vita nelle mani del Dio vivente è vero, ma prima di affidargliela, fai la sua volontà, sottomettiti a Lui. Ecco la gravità di cui Giosia vedeva quando, dopo che aveva fatto tutto quello che era buono, che era bene per Israele, e dice che aveva purificato dalle immagini tutte queste porcherie Gerusalemme, Giuda, Israele. Ma quando legge la parola del Signore si rende conto, si straccia le vesti, dice: qua siamo rovinati, siamo. E poi che cosa fa questo re? Bisognerebbe poi leggere il resto. Poi sappiamo che vediamo che mandò a chiamare tutti a un certo punto, perché non era sufficiente distruggere le statue, soltanto quelle di pietra. Bisogna distruggere quelle spirituali, fratelli e sorelle. Queste sono le statue che bisogna distruggere. E allora cosa fa? Ecco, mandò a chiamare presso di sé tutti gli anziani di Giuda, di Gerusalemme. Il re salì alla casa del Signore con tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo, perché si rendeva conto della gravità della situazione. Grandi e piccoli, anche i bambini, tutti. E lesse in loro presenza tutte le parole del patto, perché non era più responsabile una volta che le aveva lette Giosia. Anzi, però aveva una responsabilità, perché era re. E poi sappiamo che istituì, per purificare, una solenne celebrazione della Pasqua, e fece una cosa grande e straordinaria, ma la sua fine la conosciamo. Egli morì non perché fosse malvagio, ma il Signore gli ha tolto così di mezzo, perché lui non ha ascoltato quando l'imperatore Neco
salì dall'Egitto, ma perché andava a combattere a Carchemish. Sapete che c'è stata la grande battaglia a Carchemish tra babilonesi ed egiziani. E lui si è travestito, ha fatto di testa sua. Si è travestito per assalire l'imperatore, a Megiddo, dove siamo andati noi, in quella vallata. Si è travestito, dice adesso mi travesto così non mi riconosce che sono il re, eccetera, eccetera. E Neco gli parla in un modo amichevole. Gli parla in modo amichevole perché? Perché lui era stato giusto nei confronti del Signore. Gli parla in modo amichevole. Gli dice: che c'è fra me e te, o re di Giuda? Io non salgo oggi contro di te, ma contro una casa con la quale sono in guerra. E Dio mi ha comandato di far presto. Bada dunque di non opporti a Dio, il quale è con me, affinché egli non ti distrugga. Cioè dice: stai fermo, bravo, non ti agitare. Ma Giosia non vuole tornare indietro, anzi si travestì per assalirlo. Ecco, qui agitò l'uomo per assalirlo e non diede ascolto alle parole di Neco che venivano dalla bocca di Dio, e venne a dar battaglia nella valle di Megiddo. Gli arcieri tirarono al re Giosia e il re disse ai suoi servitori: portatemi via di qui perché sono ferito gravemente. I suoi servi lo tolsero dal carro e lo misero sopra un secondo carro che era pure suo e lo condussero a Gerusalemme, quindi ferito. E morì e fu sepolto nella tomba dei suoi padri. Tutto Giuda e Gerusalemme piansero Giosia, e Geremia, vi ricordo che era profeta del tempio, del tempo, compose un lamento su Giosia, e tutti i cantori e tutte le cantanti hanno parlato di Giosia nei loro lamenti fino ad oggi, tanto da diventare usanza in Israele. E essi si trovano tra i scritti dei lamenti. E poi rimanete alle azioni di Giosia e alle sue opere pie secondo i precetti e legge del Signore. Le sue azioni prime e le ultime sono così scritte nel libro dei re di Israele. Ma poi gli dice ancora un'altra cosa, al versetto 28 del capitolo 34. Gli dice il Signore: ecco, io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nella tua tomba. Perché? E i tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo e sui suoi abitanti. Avete capito? Perché dovete sapere che subito dopo sono stati i suoi figli, praticamente Joachim e poi Sedechia, il re vassallo, e naturalmente Nebuchadnezzar ha invaso ogni cosa, ha distrutto il tempio, ha portato via ogni cosa, perché non è stata sufficiente la celebrazione, ma ci andava veramente una conversione totale. E diciamo che in qualche modo, come sta scritto Giosia, sta scritto qua che durante tutto il tempo della sua vita, fino a quando c'è stato Giosia, egli fece sparire tutte le abominazioni dei paesi che appartenevano ai figli di Israele, impose a tutti quelli che si trovavano in Israele di servire il Signore. Cioè, ha detto: tu gli idoli da stare non li fai qua, perché io sono il re e ti stacco tutte e due le mani, capisci? Però se quello ancora aveva di costruire gli idoli, quel popolo idolato, poi abbiamo visto tutto il resto, è giunto alla fine. Però Giosia è morto comunque in pace, nonostante ogni cosa. Quindi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo sapere, e tu devi sapere, che chi crede non ha idoli di nessun genere, ma ha il Signore, il Dio vivente e vero, ed egli agisce a favore di quelli che lo amano, che sono i suoi e che gli sono sottomessi. Su questo c'è una certezza assoluta, ma ognuno di noi deve sapere quanto gli appartiene, e quindi ognuno sappia perché ha creduto, e poi ognuno deve credere per se stesso. E sapete, se no, cosa succede? Altrimenti Nabucodonosor è già alle porte per portarti schiavo a Babilonia. Caro fratello e sorella, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, e oggi, se ascolti la sua parola, non indurire il tuo cuore. Amen. Amen.